Benvenuto nel podcast di Warren Buffett Italia. Curiosità, citazioni e metodo di investimento di uno degli uomini più ricchi al mondo.
Ciao a tutti, sono Marco, gestore della pagina Instagram Warren Buffett Italia. Nello scorso episodio abbiamo trattato i pilastri dell'investimento, quali rischio ed diversificazione. Prosegue il nostro percorso e in questo episodio parleremo delle varie tipologie di asset allocation e qual è l'approccio consigliato. Lo faremo insieme sempre a Davide Berti, consulente finanziario. Ciao Davide.
Ciao a tutti, bentornati.
Allora Davide, una volta che un investitore ha compreso il suo profilo di rischio e capito l'importanza della diversificazione, per mettere in pratica questi concetti, inizierei a spiegare che cos'è un asset allocation.
Allora, l'asset allocation non è altro che la distribuzione del capitale disponibile fra le varie attività di investimento, che sono le cosiddette asset class. Ogni portafoglio è una combinazione delle asset class e la composizione del portafoglio deve essere personalizzata, in quanto ogni investitore è diverso e, come dicevamo nello scorso episodio, ha un profilo di rischio differente. La combinazione di tutte o di una parte delle asset class è in grado di dare al soggetto investitore un portafoglio che è adeguato ed efficiente per i suoi obiettivi finanziari di lungo termine.
Ok, chiarissimo. Quindi il concetto è di non attuare un asset class che vada bene per tutti, giusto? Ma quindi personalizzarla in base al proprio profilo di rischio. Quindi può essere correlata al nostro profilo di rischio?
Deve assolutamente essere correlata l'asset allocation al proprio profilo di rischio e di conseguenza le asset class corrispondenti devono essere tutte o in parte presenti e in pesi che sono diversi. Ovviamente chi ha un profilo di rischio più elevato avrà delle asset class, tendenzialmente la parte, quelle azionarie in peso maggiore e obbligazionario in peso minore, viceversa chi ha invece un asset allocation correlata a un profilo di rischio più basso avrà una percentuale di obbligazionario maggiore e una percentuale di azionario invece che sarà inferiore.
Hai menzionato le asset class, vuoi farne qualche esempio?
Sì, allora per quanto riguarda le asset class abbiamo detto che sono le varie tipologie di attività di investimento nelle quali io vado a investire con la mia asset allocation. Ci sono molti modi per dividere il mondo, l'universo investibile in asset class. C'è chi fa una distinzione molto basica, cioè azioni, obbligazioni, materie prime, liquidità, oppure lo fa in modo più articolato dividendola anche in 20 asset class diverse. Io personalmente consiglio di fare una divisione che è una via di mezzo, ovvero che possa essere abbastanza articolata per essere, nel senso, efficiente e permettere all'investitore di capire le differenze fra una tipologia di investimento, quindi di asset class o un'altra, però non deve essere neanche eccessivamente articolata perché sennò poi potrebbe essere sterile questa eccessiva articolazione. Per questo consiglio di dividere in queste 9 asset class delle quali ora andiamo a parlare.
Ok, quindi andiamo a vedere nello specifico le diverse tipologie di asset class, giusto?
Esatto, e diamo anche un sintetico commento contestualizzato al periodo in cui stiamo vivendo adesso per come comportarsi anche per chi sta approcciando in questo momento agli investimenti. Allora, la prima è sicuramente la liquidità. Ovviamente la liquidità sono soldi che devono servire a brevissimo termine, potrebbero servirmi ora, fra un mese, fra due mesi, di conseguenza è conveniente e razionale lasciarli sul conto corrente.
Forse sono anche in ordine di importanza queste asset class, nel senso, o meglio, quando si progetta un asset allocation si segue questo iter o è casuale, diciamo?
Può essere seguito questo iter, l'ordine in cui lo ho elencate le ho messe per livello di rischio tendenzialmente e in più in fondo ho messo le materie prime che va bene, parliamo alla fine, ma tendenzialmente le ho ordinate per livello di rischio e per orizzonte temporale.
Ok, quindi la liquidità è un fattore predominante da considerare, spesso e volentieri sottovalutata o nemmeno menzionata quando si effettua un asset allocation, invece abbiamo visto insieme a te che è molto fondamentale appunto per andare a strutturare un'asset allocation priva di rischi e in linea con il nostro profilo, giusto?
Esatto, certamente. Quindi avere la liquidità, il capitale che serve a breve termine disponibile sul conto corrente è essenziale per poter vivere nella propria vita reale e non dover effettuare dei disinvestimenti improvvisati nel breve termine sui nostri investimenti che invece hanno un'ottica e un orizzonte intemporale di lungo termine. La seconda, asset class sono i bond governativi a breve termine, quindi le obbligazioni governative a breve termine. Per capirci, sarebbero tendenzialmente i T-bills americani o per noi italiani sono i bot. Tendenzialmente hanno in questo periodo storico, con i tassi bassi tagliati continuamente dalle banche centrali, spesso arrivano ad avere un rendimento negativo. Parlo ad esempio di stati che hanno un rischio particolarmente basso e per questo motivo consiglio in questo periodo storico di associarli più a liquidità che altro, perché per avere dei rendimenti intorno allo zero non ne vale la pena avere il capitale impegnato, quindi al massimo aumentare la quota di liquidità. Possono essere utili per un discorso più tecnico relativo al flight to quality, quindi al trasferimento di capitali dagli asset rischiosi a questa tipologia di asset nei momenti di crisi, ma direi che è un discorso più tecnico, ne possiamo parlare poi nella live che faremo correlata a questo
Ok,
podcast.
certamente. Invece per quanto riguarda la terzo.
Il terzo sono i bond governativi dei paesi sviluppati, quindi sono sempre le obbligazioni, i titoli di Stato a lungo termine e è importante però non andare a ricercare le obbligazioni, o meglio, i titoli di Stato a lungo termine che rendono di più, ma andare a cercare quelli che effettivamente limitino la volatilità del proprio portafoglio. Cioè, spesso, ad esempio, relativo ai bond governativi di paesi sviluppati, viene messo molto BTP, perché l'Italia è un paese sviluppato che però ha delle rese percentuali alte, dato che è un paese che ha è considerato abbastanza rischioso, cioè è al limite per l'investment grade. E ciò vuol dire che non bisogna andare a ricercare per forza un paese del genere, perché il ruolo dei bond nell'asset allocation è quella di proteggere e tenere calma, diciamo, la volatilità del portafoglio, non ricercare il rendimento. Quindi
Ok,
se
quindi
uno
ho un ruolo di sicurezza più
è
che
un ruolo
di.
di sicurezza, cioè se io voglio del rendimento, vado sull'azionario, non vado a cercarmelo tramite
Ma hai
l'obbligazionario.
menzionato più volte bond e obbligazione. Vogliamo brevemente chiarire cos'è un'obbligazione?
Un'obbligazione non è altro che un prestito che
Lo Stato, gli
l'investitore.
stati magari.
Ok, in questo caso dei bond governativi sono gli stati che richiedono dei capitali agli investitori, i quali glielo danno in cambio di un tasso di interesse. Semplicissimo. Il problema di queste
È
tipologie
sicuro
di.
questo tasso di interesse?
Ecco, il tasso di interesse è tanto più sicuro, tanto più è sicuro lo Stato o la società che emette il bond, emette l'obbligazione. Perché il problema è che ci possiamo ritrovare dinanzi a un rischio paese che, come dicevo prima, con l'Italia è più alto che ad esempio con la Germania. So anch'io che i BTP italiani rendono di più dei Bund tedeschi. Però allo stesso tempo hanno anche un rischio differente. Quando si va a fare un asset allocation e si mettono in asset class i bond governativi, non è consigliato andare a cercare paesi particolarmente rischiosi per avere un po' di rendimento con però un rischio che va ad alzarsi sul proprio portafoglio complessivo.
Quindi parole semplici, io presto soldi allo Stato in cambio di un rendimento abbastanza basso, ecco, in questo periodo anche negativo, quindi non conviene.
Esatto. Tendenzialmente avere eccessivo quantità di bond governativi in questo momento all'interno del portafoglio non ne vale la pena. E semmai poi all'interno della live parliamo anche del discorso relativo allo spread per quanto riguarda i BTP italiani che magari possono interessare maggiormente al nostro pubblico e che rientrano in questa asset class e che creano in questo periodo oltretutto una forte volatilità ugualmente all'interno del portafoglio, quindi non svolgono efficacemente il loro ruolo.
E per quanto riguarda invece il quarto?
È l'inflazione, Quindi sono tendenzialmente delle inflation linked, cioè sono asset class che includono delle obbligazioni di paesi sviluppati che
Scusami se
pagano.
ti interrompo, puoi chiarirci un attimo cos'è l'inflazione?
Ok, allora l'inflazione non è altro che l'aumento del prezzo dei beni nel tempo che crea una svalutazione della moneta stessa. Cioè, semplicemente se io oggi con un euro riesco a comprarmi un caffè e domani il caffè costa un euro e 20, io con quell'euro non sono più in grado di ricomprare un caffè, quindi compro meno bene di quanto ne potevo comprare il giorno prima. Questo ovviamente è un esempio, oggi domani un'inflazione esagerata, però è un fenomeno che negli anni succede sempre,
Erode il
per
capitale, in
erode il
sostanza, ecco.
capitale, ed è il motivo per cui lasciare i soldi sul conto corrente nella loro totalità non è razionale. Per fare un esempio pratico, provo a ricordare a memoria, i dati relativi all'inflazione dal 1995 ad oggi in Italia parlano di hanno un tasso di inflazione medio del 2%, il che vorrebbe dire che il prezzo dei beni in media è aumentato del 64% negli ultimi 25 anni. Di rimando vorrebbe dire che se i nostri investimenti negli ultimi 25 anni hanno reso meno del 64%, noi abbiamo perso potere d'acquisto ed è come se fossimo più poveri di prima.
Dimezzato il capitale quasi, anzi forse di più.
Ancora peggio, esatto.
E
Il
stavi
quinto.
dicendo quindi che gli strumenti per l'asset, per appunto l'inflazione, andare contro l'inflazione?
Sono dei bond che pagano interessi legati all'andamento dell'inflazione, offrono protezione quindi dall'erosione del valore della moneta e l'andamento è legato al mutamento del tasso dell'inflazione. Ovviamente il rischio è correlato alla curva dei tassi e alle aspettative di inflazione.
Invece per quanto riguarda il quinto.
I bond societari investment grade. L'asset class rappresenta quindi i bond societari che sono emessi da enti non governativi, quindi da società, con un rating considerato investment grade, superiore alla BBB. Sono i rating che sono fatti da Standard & Poor's e Moody's, ad esempio, che sono delle società di rating che vanno a dare una valutazione, diciamo, sulla qualità della società che emette il bond. Se è di una qualità buona, è, diciamo, classificabile nella macro categoria investment grade, mentre se non è di qualità buona, va nella macro categoria, diciamo, peggiore, che è la speculative grade, ovvero società che possono avere dei più alti rischi di fallimento.
Quindi, in parole semplici, presto soldi a delle determinate società in cambio di un interesse giusto sul capitale
Di un
investito.
interesse, esattamente la stessa cosa dei governi, a differenza di prima abbiamo un rischio maggiore perché c'è maggiore probabilità che fallisca la società rispetto che fallisca il governo. Questa tipologia di asset class è per società, come dicevamo, investment grade, quindi sì, società che sono più rischiose dei governi, ma allo stesso tempo sono le società più solide e di conseguenza con un minor rischio di fallimento tra le società. Tanto è vero che poi il sesto sono i bond societari high yield oppure i bond governativi dei paesi emergenti. Perché? Perché sono le obbligazioni delle società che danno un alto rendimento e ovviamente se io presto i soldi a qualcuno che in cambio mi dà un alto tasso di rendimento, perché me lo dà? Perché ha un rischio più
Maggiore.
alto, esatto, e di conseguenza questi gli high yield fanno parte delle società che rientrano nei rating non investment grade e di conseguenza hanno un rischio maggiore. Associato adesso io ho messo anche i bond governativi dei paesi degli emerging markets, cioè dei paesi emergenti, perché è così facendo questi paesi è vero che sono dei governi, ma sono dei governi meno solidi e meno stabili di quelli che sono i paesi sviluppati. Di conseguenza è possibile associare queste due categorie in un'unica asset class come livello di rischio.
Chiarissimo, invece per quanto riguarda il settimo, è l'ultimo
Sono
forse, no, sono nove, scusa,
nove, sono
sì.
nove. C'è l'azionario dei paesi sviluppati, rappresenta i mercati azionari dei paesi sviluppati. Abbiamo l'Europa occidentale, il Nord America, le variazioni del prezzo sono molto molto correlate ai mutamenti dell'aspettativa di crescita dell'area di riferimento o del tipo di azioni e del periodo storico o di mercato. L'ottavo sono l'azionario dei paesi emergenti, ovvero quindi l'asset class dei mercati in via di sviluppo. A differenza di quello dei paesi sviluppati, sono paesi che possono avere un potenziale di crescita più alto e ovviamente però questo è già, tra virgolette, considerato, quindi devono riuscire a rimanere al loro tasso di crescita
Attuale, magari.
attuale e riuscire a mantenerlo, che non è facile, ma a un rischio ovviamente maggiore è associato un rendimento atteso maggiore.
E ultimo invece, nono e ultimo.
Nono e ultimo sono materie prime real estate, cioè l'asset class delle materie prime possono variare energia, metalli preziosi, prodotti dall'agricoltura, eccetera. Sono tipologie di investimenti che sono legate all'andamento dell'economia reale e vengono messe insieme, infatti, nella stessa asset class, sia le materie prime che il real estate. È comunque, io non sempre le vado a inserire nei portafogli, comunque è giusto citarle anche perché spesso hanno degli andamenti decorrelati con l'azionario e quindi aiutano nel
Bilanciamento
bilanciamento esatto del proprio portafoglio.
Ok, abbiamo chiarito quali sono le asset class e qual è invece una strategia che si può attuare per l'asset allocation? Ci sono diverse tipologie di strategie?
Sì. Allora, abbiamo ora definito quali sono tutte le asset class e che dobbiamo combinarle insieme in qualche modo per riuscire ad avere il nostro portafoglio che ideale correlato al nostro profilo di rischio. Ok, ci siamo, dobbiamo però arrivare ad avere una strategia sui mercati finanziari, cioè non basta soltanto combinarle e lasciarle lì. È necessario avere una tipologia e un modo di affrontare, diciamo che il termine potrebbe essere corretto, i mercati che possono essere buoni o cattivi a seconda del periodo
È
storico. Tanto
obbligatorio inserirle tutte o si può anche magari cercare quelle più adatte a noi, che ne so. O
certamente
certo.
dipende dal profilo di rischio, uno può avere tutte e nove le asset class all'interno del portafoglio, oppure escluderne qualcuna, oppure allo stesso tempo è possibile che per profili di rischio particolarmente spinti uno vada a selezionare semplicemente le classi azionarie, oppure se ha invece un orizzonte temporale di tempo minore, può andare a selezionare prevalentemente le asset class, quelle obbligazionarie magari dei governativi. Dipende dal proprio profilo di rischio, la giusta combinazione di pesi per creare il portafoglio che per noi è efficiente ed è adeguato. E questo ovviamente serve poi la competenza per riuscire a capire quali sono le asset class che per noi vanno meglio per le nostre esigenze. Dicevamo relativo all'asset allocation, ce ne sono tre tipologie, tre modi per diciamo, approcciare i mercati finanziari. La prima è la cosiddetta asset allocation strategica, la seconda è la tattica e la terza invece è la dinamica.
Ok, vogliamo approfondire la strategica per prima?
Sì, va bene. Per quanto riguarda la strategica, è la ripartizione degli investimenti secondo, come abbiamo detto prima, il proprio orizzonte temporale e il proprio profilo di rischio. Quando si fa un'asset allocation strategica non ci dobbiamo interessare della condizione attuale di mercato, ma solamente guardare il nostro profilo di rischio e il nostro orizzonte temporale. È secondo me la base di una buona pianificazione finanziaria, cioè se uno ha una buona asset allocation strategica, quindi ha creato il suo portafoglio in funzione del suo orizzonte temporale e coerente col suo profilo di rischio, è già oltre la metà dell'opera.
Ok, certamente. Invece per quanto riguarda quella tattica.
Quella tattica è un'allocazione che ha un orizzonte temporale più di breve termine rispetto alla strategica e che considera la situazione attuale di mercato seguendo tendenzialmente i trend. Se è stata fatta precedentemente un'allocazione strategica, la tattica serve per modificare temporaneamente la composizione del portafoglio in piccola parte per sfruttare i trend di mercato. Deve però esistere una coerenza fra la strategica e la tattica, e sicuramente fra le due è consigliatissimo dare la precedenza all'asset allocation strategica, non investire soltanto con un approccio di asset allocation tattica.
Ok, quindi diciamo va a complementare la strategica in determinati momenti del mercato, giusto? Da quello che...
Esatto, esatto. E può essere utile, ad esempio, nei momenti di crollo del mercato, diciamo, prendere un po' di coraggio e se ho un profilo di rischio medio, comunque andare a vendere qualche bond per comprare qualche azione, un po' di bond per comprare qualche azionario nei momenti in cui c'è sconto. Questo può essere ovviamente non in percentuali rilevanti, perché sennò viene stravolto il profilo di rischio dell'investitore, ma questo permette di godere e di cavalcare il trend del mercato nel momento del rimbalzo e del mercato azionario, che come sappiamo ci sarà, non sappiamo ancora non sappiamo quando, ma prima o poi ci sarà, e quindi questa è una tipologia di comportamento di asset allocation tattica per seguire il trend di mercato in questo momento. Però la base è sempre ritornare all'ovile, ritornare all'asset allocation strategica una volta che è stata fatta la piccola movimentazione di asset allocation tattica. La strategica è la più importante, sempre.
Ok, quindi la più consigliata è indubbiamente,
certo,
la strategica.
Certo, assolutamente.
E ci tenevo a fare una domanda. Quindi l'asset allocation può cambiare nel tempo, giusto?
Sì, certamente l'asset allocation può cambiare. Ciò che non deve cambiare è il profilo di rischio dell'investitore, che, come dicevamo nello scorso puntata del podcast, può cambiare solo per eventi che sono rilevanti
non
nella propria vita,
magari.
Esatto, ma nella propria vita, non che ci sono dei cambiamenti nei mercati finanziari, allora cambia il mio profilo di rischio. Infatti questo nel podcast della scorsa puntata l'abbiamo precisato più volte. Ma per quanto riguarda invece l'asset allocation strategica, questa sì può cambiare quando cambia il proprio profilo di rischio. L'asset allocation tattica invece va a seguire i trend del mercato in certi momenti che sono emblematici, come quello in cui stiamo vivendo adesso, di discesa dei mercati azionari.
Certamente. Invece la terza tipologia di asset allocation?
È l'asset allocation dinamica, è molto sensibile alla situazione dei mercati e può variare molto e molto in fretta. Io personalmente l'associo quasi al market timing, e se andiamo a consultare i dati relativi al market timing ci rendiamo conto di quanto nel lungo termine sia inefficiente e non redditizio come approccio. Perciò io lo sconsiglio soprattutto a un investitore che non ha delle particolari competenze di analisi di mercati a breve termine. Quindi diciamo che, per sintetizzare e rendere chiaro l'obiettivo di questa puntata del podcast, uno deve partire con un asset allocation strategica e non abbandonarla mai, qualunque cosa succeda, perché l'asset allocation strategica è la mia strategia ed è indipendente dall'andamento dei mercati. Talvolta posso fare qualche piccola correzione sul portafoglio quando ci sono degli importanti trend di mercato, ad esempio, come dicevo prima, durante la discesa dei mercati azionari ci può stare fare una piccola conversione dalla parte bond alla parte azionaria per godere del rimbalzo quando vi sarà, e poi ritornare comunque con l'asset allocation strategica ideale e a priori stabilita per il mio profilo di rischio. La dinamica invece è qualcosa che eviterei di andare ad avvicinare, perché l'emotività, quando si parla di asset allocation dinamica, inizia a diventare fondamentale, perché sono operazioni di breve dove si cerca di seguire il mercato nei suoi andamenti a brevissimo termine, e quindi la sconsiglio anche a investitori esperti, ancor più a investitori che comunque non hanno un'esperienza importante sui mercati finanziari.
Certo, quindi abbiamo visto che avere una strategia prima di approcciarsi nell'investimento è la cosa basilare, giusto?
Assolutamente. Come nella scorsa puntata del podcast abbiamo stabilito che è importante capire come gestire e calcolare il rischio, la diversificazione, il proprio profilo di rischio. In questo podcast invece abbiamo avuto una concentrazione su capire in che cosa possiamo investire, come dobbiamo cercare di combinare insieme le diverse asset class e l'approccio che dobbiamo avere sui mercati finanziari, che deve essere rigido, fondamentalmente rigido per il discorso dell'asset allocation strategica, e poi ci può essere qualche variazione per quanto riguarda la tattica, mentre stare distanti da una dinamica che potrebbe dare più problemi che altro statisticamente al nostro portafoglio.
Siamo in via di chiusura, grazie per averci seguito. Vi ricordiamo che nella prossima puntata cosa affronteremo, Davide?
Parleremo dei mercati finanziari, identificheremo che cosa sono, quali strumenti possono essere usati per investire e quali, soprattutto quando si è inesperti, conviene usare.
Ok, perfetto. Grazie mille ancora, Davide.
È stato un piacere.
Ciao a tutti, vi aspetto al prossimo episodio.
Ciao, alla prossima.
Segui i podcast di Voice sulla tua app di podcast preferita. E se sei un utente Prime, ascoltalo senza pubblicità su Amazon Music.